annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Ogni anno, quando ci prepariamo durante l'Avvento a celebrare questa meraviglia dell'irruzione della luce nelle tenebre, come è accaduto all'inizio della creazione, come ci racconta il libro del Genesi. Una luce sfolgorante questa, nel colmo della creazione, della storia della salvezza, che è più forte e più grande di quella che nella creazione ha distinto le tenebre dalla luce, il giorno dalla notte. Una luce più grande che, dicevo, il tempo dell'Avvento ci aiuta ad aspettare. E noi durante l'Avvento ci chiediamo quali atteggiamenti potremmo avere, come potremmo preparare questo Natale. E là io me ne rendo conto, ma anche io casco in questa trappola. Ogni anno, quando ripenso a queste cose e quando predico questa preparazione al Natale, mi accorgo che insisto molto sulla dimensione, diciamo così, morale, no? Allora bisogna fare questo, non bisogna fare quello, bisogna stare attenti, bisogna capire, comprendere e stare in attesa. Ma sapete, riprodurre questi atteggiamenti non è facile. Non lo dico io, me lo dite voi, tutti gli anni, sempre pensate la stessa cosa. Come si fa a riprodurre questi atteggiamenti di attesa? La nostra vita è fatta di cose che ci impediscono questa attesa, e questo è vero. Questo è vero. E allora? Allora noi ci troveremo ogni anno sempre perdenti di fronte a questo evento che celebriamo? Beh, per certi versi sì. Io vorrei dire, quest'anno, se ci troviamo perdenti di fronte a questo appuntamento, per la prima volta non ce ne vergogniamo più. Non ce ne crucciamo più. Se questa luce viene nelle tenebre, Dio abbia pietà delle nostre tenebre. Se non siamo capaci di essere pronti ad accogliere il Figlio di Dio perché non lo riconosciamo, sia benedetto Dio che nonostante questo sempre ci visita. Dico questo perché credo che dovremmo un po' affrancarci dai molti sensi di colpa che ogni volta ci rimettono sempre a disagio di fronte all'annuncio del Natale, perché arriva sempre all'improvviso. Per quanto uno si prepari, arriva sempre quando nel frattempo è successo qualcosa, c'è una divisione, una separazione, una qualche cosa, qualche fatica, qualche dolore in famiglia che ti mette nelle condizioni di dire: anche questo Natale non è un Natale come l'avrei desiderato. Ma come lo desiderava questo Natale? Con la neve e la Befana, come lo desiderava? Io questo Natale mi sono accorto di una cosa e voglio condividerla con voi. Mi sono accorto, ora la dico e voi direte: ma questo si sapeva, è scontato quasi. Non è scontato per niente, è un dolore senza fine. Io mi sono accorto che noi gradualmente abbiamo perso l'unico atteggiamento autentico, che non ci sarebbe costato tanto, ma non sappiamo più cos'è, non lo sappiamo definire, non lo sappiamo comunicare, e facciamo tutti finta che le cose possono andare bene ugualmente. Questa virtù che ci manca è la fede. Noi sulla carità ci possiamo ingegnare, possiamo fare qualche cosa. La nostra umanità ci mette nelle condizioni di inventarci una carità plausibile, e la facciamo anche. Sulla speranza, beh, diciamo che si coniuga bene dentro i fatti della nostra vita, perché noi siamo abbastanza disperati, diciamo, almeno su certi fattori, no, della nostra vita, in certi settori della nostra vita siamo abbastanza sfiduciati, dunque possiamo anche entrare in qualche modo nella speranza, benché non sia la stessa speranza di cui ci ha consegnato la Chiesa, no? Perché la speranza che noi nutriamo nella fede è la speranza, cioè l'attesa che le cose poi cambino veramente, un'attesa autentica, no? Io attendo, nel senso, io aspetto l'autobus perché so che l'autobus passa. Chiaro che se io lo attendo in un posto che non c'è la fermata, sono matto. Però diciamo che noi ci ingegniamo bene a fingere un atteggiamento di attesa. Sulla fede no, qua siamo mancanti. Sapete perché siamo mancanti? Perché noi stiamo ancora guardando l'evento del Natale, o l'evento della passione, morte e resurrezione, o l'evento della celebrazione eucaristica, o l'evento della predicazione, o l'evento della presenza di Dio in mezzo a noi ancora, come un evento esterno rispetto a noi. Che noi, amici, guardiamo in vetrina. Siamo noi di qua con la nostra storia e c'è questo evento di qua con le sue esigenze. Capisci? Noi qua con le nostre difficoltà, che conosciamo più o meno. Questo evento di salvezza sta dall'altra parte con le sue esigenze, cioè quando accade, la prima cosa che ci dice è che noi dobbiamo fare qualcosa. Non è più un dono. Se è un dono, noi abbiamo detto, è troppo costoso. Oppure, se è un dono, è un dono inflazionato. Troppe volte ci è stato donato e noi non l'abbiamo saputo ricevere. Come ci accorgeremmo che c'è ancora in noi un lucignolo fumigante, come dice Isaia, o una canna inclinata, che il Messia venendo non spezzerà, un lucignolo fumigante che il Messia venendo non spegnerà. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo quando, nel novero delle nostre preoccupazioni personalissime, autentiche e oggettive, ci accorgiamo di avere anche una cosa piccola piccola che risuona con questo evento. Ci accorgiamo di avere una realtà specifica che è fatta quasi della stessa materia dell'evento che ci viene incontro. Guarda che la persona cara che viene a trovarti ti scalda il cuore prima ancora che cominci a parlare, perché tu sai per quale motivo ti è cara, perché tu hai dentro di te qualcosa di lei. Quella persona te lo ha già consegnato, te lo ha consegnato con la sua stima, te l'ha consegnato con la sua attenzione, te l'ha consegnato con il suo affetto, con la sua dedizione, con qualche cosa che la riguarda. Tu possiedi in te qualcosa che è suo, e quando la vedi avvicinarsi, questo qualcosa risuona con la persona che ti viene incontro. La nostra difficoltà dunque è proprio qua: noi pensiamo di non possedere nulla che appartenga anche a costui che viene a salvarci. Noi pensiamo che questa luce che viene a fendere le tenebre non può trovare nulla che si possa bruciare dentro la nostra vita. Per questo la nostra partecipazione è spenta, la nostra preghiera è mediocre, è stentata. Per questo anche i nostri rapporti, non parlo dei rapporti quelli che ci vogliamo bene, ci stringiamo le mani, facciamo i girotondi, no, io parlo della nostra comune speranza, cioè io sono a fianco a te ad aspettare la stessa cosa che aspetti tu, la stessa. Questa comune speranza, anche questa, non è chiara, non è condivisibile. Guarda un po', adesso non fate esercizi strani, però prova un attimo a guardare con la coda dell'occhio, senza farti vedere quello che ti sta a fianco. Non quello che ti sei portato tu, quello che, non, che te ci hai trovato. E domandati, che cosa c'è che ti lega a quest'altra persona? Nulla, di nulla, di nulla. Un po' di buon senso, di umanità, che al momento opportuno ti spingerà a dargli la pace, a salutarla, a dirgli buon Natale, tanti auguri, e basta. La sua sorte non ti è chiara, non ti è cara, la sua vita non ti preme, la sua morte non ti sconvolge. E allora, come fai a dire che hai una comune speranza? Come fai a dire che tu vieni a fare un corpo solo? Sai, la mia mano si preoccupa se quest'altra non funziona, se non altro perché dovrà fare più lavoro e è più difficile alla sinistra. E dimmi quanto ti preoccupi tu che l'altro a fianco a te non abbia un'idea chiara della realtà che sta celebrando stasera. Pensi che sia una ennesima reprimenda, ma no, non è una reprimenda. Questo è uno schiaffo al demonio. Questo è un esorcismo che noi facciamo in questa notte a quel demonio che ha stabilito e ha scelto per noi che ogni evento, anche il più grande, si sgretoli di fronte all'evidenza delle difficoltà della vita. Il demonio che suggerisce e declina alle nostre orecchie sempre allo stesso modo una logica perdente in cui Dio sembra scomparire, sembra non interessarsi di noi. Un demonio che si ricorda benissimo tutti i nostri peccati e ce li sciorina davanti con una precisione svizzera. Noi siamo questo popolo che è nelle tenebre. Noi siamo chiamati a vedere una grande luce che nasce da una parola quasi invisibile, quasi trascurabile, come questo bambino della grotta di Betlemme. Vedete gli appellativi che Isaia usa per questo bambino, voi lo capite, no? Dice: ci è stato dato un bimbo, un figlio, e sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Questo figlio, Consigliere Mirabile, è una parola fatta carne. È una parola. Quanto tiene in conto una parola? Quanto pesa una parola dentro la tua coscienza? È come l'aria. Oggi c'è, domani la dimenticate. È come l'aria. Allora sarai trovato mancante e dunque sarai messo nelle condizioni di non poter gioire anche tu, non aver paura, piccolo gregge, dice Isaia. Non aver paura, a Dio è piaciuto mandarti questa parola. Guardate, manco questa gente, i romani si erano inventati un censimento, ma voi sapete che un censimento, Giuseppe e Maria, discendenti di Davide, si erano accodati anche loro per fare questo censimento. Il loro antenato Davide per un censimento aveva pagato duramente 3 giorni di peste. 3 giorni di peste, sì. Oppure un mese, poteva scegliere, o un anno di carestia, o un mese di, o mi pare, un mese di, o 3 mesi, meglio, un mese a scappare dietro al nemico che gli corre appresso, oppure 3 giorni di peste. Davide ha scelto 3 giorni di peste perché se non altro durano meno. Immaginate in che condizioni questa gente si sta celebrando il Natale. Guarda, è come te, eh? Pure te c'hai un censimento dentro il tuo cuore che sta contando amici e nemici, parenti veri e parenti finti, cose andate bene e cose andate male. E stai là a fare un bilancio, che te lo posso dire, e vorrei liberarti con questo, vorrei veramente fare un esorcismo. Stai facendo un bilancio che nessuno ti ha chiesto, nessuno, proprio nessuno. Sei libero. Questo bambino viene a raccontarti che sei libero, sei svincolato da ogni cosa. Ti apre il cuore perché tu possa dire: ecco, sia fatto di me secondo la tua volontà. Io accolgo questa parola che capisco a malapena, la ritengo piccola in mezzo a tante parole, ma so che questa porterà frutto al tempo opportuno. Questo è il nostro Natale, questa è tutta la nostra speranza e questo anche è il principio della nostra fede. Molte cose lasciare agli altri e alle pratiche degli altri. Possa la luce di questa notte illuminare i recessi della tua vita. Possa la luce mirabile di questa notte aiutarti a mettere insieme i pezzi separati della tua esistenza. E possa anche proiettare sul tempo che viene una consapevolezza autentica dei fatti e la capacità di interpretarli. Perché tu non ti senta più sperduto, solo, abbandonato, davanti a una storia frammentaria e apparentemente impossibile. Sia lodato Gesù Cristo.